Effetto Estate di Andrea Ferro.
Ripartiamo, Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24, che alle 18:32 e 16 secondi tiriamo fuori dal cassetto per scrivere le pagine del giorno tra notizie, fatti, commenti, opinioni. Diario che si scrive grazie a Valeria Bernardi in regia, Marco Santoro e Giorgio Giardino in redazione. Al microfono c'è Andrea Ferro. Buonasera, ben ritrovati a tutti voi da tutti noi. Questo diario si scrive anche grazie ai messaggi, ai vostri messaggi, SMS e WhatsApp che arrivano al 349-238-6666. In primo piano la piaga degli incendi. Come vi abbiamo raccontato, ieri a Roma è stata un'altra giornata infernale. Decine di incendi e due in particolare hanno destato grande allarme. Il primo, il più vasto, tra Cinecittà e Torre Spaccata. Il secondo nella zona di Castel Romano, dove sorge l'outlet che è stato evacuato. La notizia di oggi è che le condizioni dei quattro soccorritori, tre operatori della protezione civile, tra i quali una donna e un vigile del fuoco, rimasti ustionati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio di Torre Spaccata, sono più gravi di quanto si era detto in un primo tempo. Ricoverati in prognosi riservata, sono in pericolo di vita. Lo ha fatto sapere Giuseppe Spaltro, direttore del Centro Grandi Ustionati del Sant'Eugenio. Particolarmente preoccupanti sono le condizioni del vigile del fuoco. Ha ustioni sul 54% del corpo. 3 su 4 verranno operati la prossima settimana e dopo il primo intervento ce ne saranno altri, ha aggiunto il primario. E poco fa l'appello lanciato dal direttore del Dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale, Giuseppe Napolitano. Donate il sangue all'ospedale Sant'Eugenio per i quattro soccorritori. Le cause dell'incendio restano da accertare, è probabile l'origine dolosa, si parla di 3 focolai che si sono attivati in punti diversi. La Procura di Roma è in attesa delle informative da parte dei vigili del fuoco e delle forze di polizia, poi aprirà un fascicolo d'inchiesta. Marco Piergallini, segretario generale CONAPO, uno dei sindacati dei vigili del fuoco, buonasera, ben trovato a Radio 24.
Buonasera.
Allora, un vostro collega, come dicevamo, lotta per la vita al Sant'Eugenio, con il suo intervento insieme ai colleghi e agli operatori della protezione civile stava cercando di evitare che le fiamme attaccassero le case. Da tempo denunciate, siamo pochi e non adeguatamente attrezzati di fronte al carico di lavoro e a situazioni di emergenza come queste, Piergallini.
Sì, è verissimo, siamo pochi su pianta organica nazionale, siamo pochissimi a Roma, che poi è la capitale. Questo significa turni massacranti, rientri continui in straordinario, personale sovraaffaticato, perché poi tutti i turni sono così, quindi veramente la fatica regna sovrana, e questo ti porta anche talvolta a magari calare nell'attenzione.
Ecco, ma mi faccia qualche numero di questa carenza.
Beh, su scala nazionale siamo 34.000, infatti è forte anche la componente volontaria che serve ad integrare gli organici.
Ora, non 34.000 e quanti dovreste essere?
Beh, la pianta organica è quella che è prevista, quindi ci dovrebbe essere proprio un aumento della pianta organica teorica e finanziare le relative assunzioni. Ora, io non vi vorrei stupire, però dovete sapere che, ad esclusione del personale degli aeroporti principali a Roma, quindi parliamo di Fiumicino e Ciampino, tutto il personale vigili del fuoco che fa soccorso a Roma e provincia sono circa 200 unità, comprese funzionari di servizio.
Cioè tutte tra la sede centrale di via Genova e i distaccamenti?
Tutti i distaccamenti, 27 distaccamenti, 200 unità. Ora, voi capite...
Divisi su quattro turni, no? Divisi su quattro turni.
No, 200 a turno.
A turno,
però,
vabbè.
Capite bene che per la vastità della provincia, la vastità proprio del territorio, degli insediamenti antropici, della densità abitativa, 200 persone sono nulla, praticamente. Per questo motivo che le squadre sono sempre fuori, i mezzi si logorano tantissimo, che poi pure lì ci sarebbe da aprire un capitolo.
Sì, spesso leggiamo sulle cronache locali, che ne so, il comando provinciale, vabbè, non cito, magari uno più di un altro non ha più l'autoscala o ne ha solo una, se si guasta questa tutta la provincia senza un'autoscala. Ecco, cose di questo genere le leggiamo abbastanza quotidianamente sulle cronache locali, denunce che voi fate ma che restano sostanzialmente poi quasi sempre inascoltate. Ecco, tornando sul caso Roma, perché questa frequenza di incendi, voi come la spiegate?
Sicuramente nel caso di specie, se non è confermato non si possono fare ipotesi, però è chiaro che la componente dolosa o volontaria o di semplice disattenzione è molto molto incidente sul numero complessivo degli incendi, questo è chiaro.
Ma c'è anche però un problema, come scrivono oggi i giornali, di incuria, di abbandono dei territori.
Beh, quello sì, a livello generale. È chiaro che se uno non fa delle fasce di rispetto, non si preoccupa di sfoltire la vegetazione all'autostrada o in mezzo agli spartitraffico, non si preoccupa di tagliare le erbe e le sterpaglie, è chiaro che tutto questo costituisce un incentivo. Poi c'è anche da dire una cosa, che c'è un malcostume generalizzato proprio nell'Italia, che ogni spazio verde molto spesso viene utilizzato anche come discariche abusive, per cui ti trovi tutta una serie di rifiuti a bordo strada, all'interno anche di aree verdi, per cui non è difficile poi che ci si trovino degli inneschi,
certo.
È chiaro.
Ecco, in Portogallo, che forse ricorderemo, in passato fu devastato, mi riferisco a circa il 2015-2016, fu devastato dagli incendi, pare che una campagna di sensibilizzazione abbia sostanzialmente abbassato notevolmente questa soglia appunto di incendi rispetto al territorio complessivo. Ecco, ma da noi in genere le campagne di sensibilizzazione non hanno granché effetto.
Questo probabilmente dipende dalla cultura del popolo, però questo non dovrebbe far recedere dall'intenzione di capillarizzare l'informazione di cosa succede con l'incuria, con la trascuratezza o anche con, vabbè, l'atto volontario, è chiaro che quello non lo previeni con niente, però sicuramente se si facesse qualcosa in tal senso sarebbe molto meglio. Bisognerebbe insistere.
L'ultima cosa che le chiedo: quanto guadagna un vigile del fuoco, Pier Gallini?
Adesso, dopo anni e anni di battaglie, dal 2020 abbiamo avuto una retribuzione che è, diciamo, parificata a quelle dei colleghi poliziotti. Ci manca ancora qualcosa in termini di competenze accessorie, però non siamo più a quel disavanzo di una volta.
Ecco, però quanto,
decenni,
però quanto?
E per decenni è stato quantificato sulle 300, dalle 300 alle 700 euro al mese in base alle qualifiche. Adesso siamo
complessivo. No, ma io intendo complessivamente, alla fine in busta paga quanto ha un vigile del fuoco mediamente?
E mediamente arriva sulle 1500 euro. Poi dipende anche dai livelli, insomma.
Sì,
come
sì.
Primo ingresso stiamo sui 1400.
1400, poi chiaramente c'è una gerarchia, anche lì si scala, però non credo che il caposquadra guadagni 5000 euro.
Ma assolutamente no, guadagna una fascia di stipendiale che sarà sulle 150 euro in più.
Ecco, chiarissimo. Grazie Marco Piergallini, segretario generale di CONAPO. Una volta esisteva la Guardia Forestale, per meglio dire il corpo è esistito per quasi 200 anni. Fu fondato infatti il 15 ottobre del 1822 da Carlo Felice di Savoia, re di Sardegna, che istituì l'amministrazione forestale incaricata della custodia e della tutela dei boschi. Una storia lunga quasi due secoli, interrotta nel 2016 dal governo Renzi, che accorpò la forestale ai carabinieri. Quindi dal 1 gennaio 2017 buona parte dei componenti del corpo, in tutto circa 7000, diventarono carabinieri. Come ben sappiamo, finché è stata operativa la Guardia Forestale ha avuto competenze in materia di incendi boschivi. Alessandro Cerofolini, ex dirigente della Forestale, portavoce di FERFA, la Federazione Rinascita Forestale e Ambientale, e anche autore del libro Le meraviglie dei boschi italiani. Buonasera, ben trovato.
Buonasera, non so preciso che non sono più portavoce della Ferfa, ma il resto va bene.
Comunque qui con noi ragioniamo della forestale. Ecco, voi sì. In qualche modo contestate l'accorpamento, sostenendo che è stato un errore a scapito dell'ambiente e quindi anche della lotta agli incendi, della sorveglianza dei territori. Insomma, era meglio che la forestale continuasse a vivere.
Ovviamente non è stata una grande riforma e gli effetti li stiamo vedendo adesso, a distanza di anni, perché comunque il bosco ha tempi lunghi e quindi a distanza di anni cominciamo a vedere i primi effetti. Io innanzitutto comunque vorrei portare la mia solidarietà ai 4 soccorritori feriti nell'incendio ieri a Roma e fare loro gli auguri di pronta guarigione.
E sono anche i nostri.
L'ex collega del Vigile del Fuoco che è volontario di protezione civile. Questo mi sembra doveroso permettere questo.
E chiaramente ci associamo. Ecco, però veniamo al punto. È stato un errore perché sostanzialmente questi uomini che facevano le guardie forestali sono diventati carabinieri, ma non fanno più quello che facevano prima, in sostanza?
Sì, guarda, io ci arrivo subito. Tra le tante cause possibili di incendi boschivi che stiamo vedendo in questi giorni, sento un po' di tutto, cioè l'incuria, è vero, ci sono i cambiamenti climatici, nessuno li vuole negare, però bisogna ricordarci che d'estate è sempre fatto caldo, sono sempre stati fenomeni siccitosi, temperature bollenti e venti caldi. Quindi secondo me il problema, e secondo noi ex forestali, il problema odierno degli incendi boschivi va rintracciato nella nuova macchina organizzativa creata dopo la soppressione del Corpo Forestale dello Stato. E, lo dico con il massimo rispetto e stima verso le istituzioni statali interessate, ma secondo noi la nuova macchina organizzativa andrebbe rivista. Mi spiego. La competenza relativa alla lotta attiva agli incendi boschivi è stata trasferita dalla forestale, che è stata soppressa, ai vigili del fuoco, ma il grosso delle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie del 18 Corpo Forestale dello Stato sono state assegnate all'arma dei carabinieri, che però per legge non possono intervenire sugli incendi. Quindi i vigili del fuoco hanno avuto una grossa competenza istituzionale, grossa e impegnativa, che il Corpo Forestale svolgeva con 8.500 agenti più 1.500 operai forestali, quindi circa 10.000 persone. Ma invece i Vigili del Fuoco stanno svolgendo questa competenza senza avere avuto le risorse dalla forestale al momento dello scioglimento. Poi inoltre la forestale aveva la più grande flotta elicotteristica per incendi boschivi d'Europa. Questa flotta elicotteristica è stata smembrata tra l'arma dei carabinieri, che non spengono gli incendi, e i vigili del fuoco invece hanno ridato questa competenza istituzionale. Quindi mancano all'appello, la forestale aveva 36 elicotteri e mancano all'appello 18 elicotteri.
Quindi dimezzata, diciamo.
Sì, e sono strategici. Poi al tempo stesso i vigili del fuoco, bisogna dire, non hanno una rete di caserme distribuite capillarmente su tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle zone montane e boschive, come invece hanno i carabinieri forestali, che hanno ereditato la rete territoriale della forestale. E questo purtroppo comporta il trascorrere di tempo prezioso prima che i vigili del fuoco, a cui va tutto il mio stima, riconoscimento e
sì, certamente non c'è il presidio sul territorio, quindi in sostanza se prima la forestale poteva intervenire
quindi
in tempi brevi perché era più vicino, è chiaro.
Delle fiamme, spesso ubicate in zone interne, lontane dai principali centri abitati, si perde tempo.
Si perde tempo e magari il forestale conoceva anche meglio la zona, come arrivarci.
Ci arrivo.
Sì, no, ma non abbiamo tantissimo tempo, per quello che sto un po' accelerando.
E forestale sul posto conosceva le strade forestali per arrivare al fronte delle fiamme, le fonti di approvvigionamento idrico. Insomma, negli incendi boschivi la tempestività dell'intervento è un fattore fondamentale per la buona riuscita delle operazioni di spingimento. Quindi i forestali che conoscevano palmo al palmo il territorio, soprattutto tipi di bosco e specie di alberi presenti, le strade forestali interne e le fonti di approvvigionamento, cosa che i nuovi DOS, ossia direttori delle operazioni di spingimento, non conoscendo i boschi che devono spengere, perdono ulteriore tempo prezioso, perché arrivano sul posto e non conoscono le strade forestali. Poi per non parlare delle pesanti adobotti che in città vanno benissimo.
Sì, certo, per raggiungere mancano anche
mezzi. I boschi fanno fatica.
Ecco, però io le chiedo, poi veramente il tempo a nostra disposizione per questo blocco è abbondantemente scaduto, le chiedo, ma si dice in questo paese c'erano troppi corpi di polizia?
Erano 5, sono diventati 4, ma noi
sono sempre troppi.
No, ognuno poi aveva specializzato, no, piuttosto troppi doppioni ci sono.
Questo è forse il problema. Questo è il problema. Forse però ci sono anche più poltrone, quindi devono resistere tutti. Grazie Alessandro Cerofolini, ex dirigente della Guardia Forestale. Dicevo, siamo un po' in ritardo stasera e quindi diamo la linea alle 18:47, 10 secondi ai colleghi per le notizie dalle strade.
Effetto estate.
E dall'altra parte dell'oceano, in Canada, sono giorni tremendi sul fronte degli incendi. Roghi colossali divampano infatti nelle regioni orientali del paese. Ce ne rendiamo conto pure in Europa. Perché? Perché i venti stanno trascinando verso di noi le polveri fini prodotte da quegli incendi. E in Valle d'Aosta questo passaggio, chiamiamolo così, è stato monitorato e valutato. E allora chiamo in causa Henri Diemot, ricercatore di ARPA Valle d'Aosta. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Allora, ci racconti come avete, per così dire, intercettato e valutato queste polveri che stanno attraversando i nostri territori in qualche modo?
Sì, intanto c'è da dire che il fenomeno è così grande che può essere visto dallo spazio e può essere monitorato dai satelliti dello spazio, perché è visibile. Ed era anche stato ampiamente previsto dal modello europeo, CAMS. E quindi quando ieri le montagne hanno iniziato ad annebbiarsi perché la visibilità scendeva di molto, abbiamo subito riconosciuto la causa di questo fenomeno. I nostri strumenti sono strumenti che scandagliano un po' come una radiografia l'intera atmosfera. E quindi abbiamo visto passare questo strato di polveri che poi si sono depositate al suolo. E al suolo abbiamo misurato le caratteristiche di queste polveri, le abbiamo ricondotte esattamente a quelle degli incendi oltreoceano.
Ecco, tutto questo cosa comporta? Ci sono dei rischi?
Allora, i rischi ci sono in funzione della distanza dalla sorgente di questi incendi. Chiaramente se ci troviamo in Canada le concentrazioni sono molto molto alte e possono esserci molti pericoli. E qui in Europa, dopo che queste polveri hanno percorso migliaia di chilometri di distanza, ormai hanno perso le loro caratteristiche principali e anche la loro concentrazione è nettamente minore rispetto a quella dell'origine, anche se comunque è rilevabile. Tanto per fare un esempio, su una scala di 50 microgrammi metro cubo, che è un po' il limite fissato per legge in Europa delle polveri fini, ieri ad Aosta abbiamo misurato solo del fumo degli incendi canadesi un valore di 20. E quindi si tratta di concentrazioni simili a quelle che abbiamo in inverno, ecco, o in eventi in estate, quali per esempio le polveri che arrivano dal Sahara. Anche queste sono polveri non di origine locale, che però hanno un effetto locale e misurabile sulla qualità dell'aria che noi respiriamo.
Grazie, grazie davvero per questo aggiornamento dalla Valle d'Aosta. Abbiamo quindi inteso, grazie a Henri Diemot, ricercatore di ARPA, inteso appunto come i venti possono trascinare queste polveri da una parte all'altra del mondo. Allora, qualche messaggio, mi ricordo, scrive Walter, prima della riforma della forestale, poi accorpata nei carabinieri, gli incendi erano anche peggio di quelli di oggi. E poi qualcuno ci scrive: ma non avete detto che ha soppresso la forestale? Forse è stato disattento. Avevamo detto in apertura appunto che l'accorpamento fu deciso dal governo Renzi. E proseguiamo con la pagina di cronaca. Finora effetto estate, non ci eravamo mai occupati dell'omicidio di Sharon Verzeni, la barista 33enne uccisa la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola in provincia di Bergamo, e lo facciamo stasera. Ci colleghiamo con Bergamo, in linea con noi c'è Catiuscia Manenti, giornalista dell'Eco di Bergamo, che dall'inizio sta seguendo il caso per il suo giornale. Ciao, buonasera, bentrovata.
Sì, buonasera a voi e agli ascoltatori.
Allora, Catiuscia, oggi la precisazione degli inquirenti: il compagno di Sharon Verzeni, Sergio Ruocco, non è indagato, precisazione che è arrivata al termine di un sopralluogo nella casa in cui la coppia viveva.
Esatto, quindi quella novità di oggi è questa mattina verso le 9:30, Sergio Ruocco è arrivato qui dove mi trovo in questo momento, davanti alla caserma, il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, in via delle Valli. e ne è uscito 5 minuti dopo sull'auto dei carabinieri in Borghese che l'hanno portato a Terno d'Isola, nella casa di via Merelli dove lui abita con Sharon, che è stata posta sotto sequestro ovviamente dal giorno del delitto. Il sopralluogo è servito per portare via qualcosa che è ancora ovviamente sul contenuto, gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, ma è stato comunque un sopralluogo molto veloce. Sarà durato più o meno 10 minuti.
Quindi sostanzialmente l'idea è che cercassero qualcosa di preciso.
Cercassero qualcosa, esattamente, anche perché poi noi abbiamo sentito Ruocco quando poi è tornato a casa a Bottanuco, perché lui poi da quel momento, dal giorno del delitto, è ospite dei suoceri a Bottanuco. Noi l'abbiamo raggiunto lì e lui ci ha detto che no, ovviamente sul contenuto non può dire nulla, ma che i carabinieri cercavano una cosa, qualcosa esattamente, e lì sono andati.
E l'hanno trovata?
Loro sono andati, hanno trovato, hanno portato via questa cosa e se ne sono andati. Il tutto è durato veramente 10 minuti. Quindi sì, sicuramente i carabinieri cercavano qualcosa.
Allora, Ruocco non è indagato, però è indagato il super testimone, un abitante della zona, che è l'unico indagato, che è l'unico indagato in questa vicenda per il momento.
Per il momento sì, infatti che gli inquirenti hanno tenuto a precisare poi con un comunicato che Ruocco non è indagato. L'unico indagato è questo super testimone, questo pensionato che abita in via Castegnate, proprio molto vicino a 150 metri da dove Sharon è stata accoltellata. Cosa succede? Succede che le telecamere riprendono una persona in bicicletta che passa nei momenti in cui Sharon viene accoltellata proprio in via Castegnate. Sviluppando queste immagini, i carabinieri vedono che alla finestra affacciato al balcone, proprio nel momento in cui passa questa persona in bicicletta, c'è lui affacciato alla finestra che fuma la sigaretta. Quindi i carabinieri cosa fanno? Vanno da lui in un primo momento e chiedono se quella sera lui abbia visto qualcosa. Lui dice di no, perché stava dormendo. Quindi poi i carabinieri tornano una seconda volta, gli mostrano il fotogramma davanti al quale però lui continua a dire che non ha visto, non si ricorda, anche perché teniamo presente che i carabinieri non vanno il giorno dopo il delitto da lui, ci vanno con il fotogramma un paio di settimane, 10 giorni, 15 giorni dopo, e quindi è anche presumibile, anche probabile che lui veramente non si ricordi nulla. Comunque, siccome ha dichiarato il falso davanti al PM, perché lui dice che non ha visto nulla, che non si ricorda, che non ha sentito nulla perché è sordo, prende le pastiglie per dormire, insomma, comunque è stato indagato per false informazioni al PM. Questo anche proprio come atto dovuto. Da qui a poi a dire che lui veramente abbia visto, non dica, insomma, ce ne passa, insomma, può darsi veramente che lui dopo 2 settimane non si ricordi di aver visto qualcuno passare.
O forse nel dubbio, per paura, in qualche modo, diciamo così, nella mente, diciamo, ha negato in qualche modo quella presenza più o meno consapevolmente. Allora, l'atmosfera invece in paese, questi sospetti di omertà che aleggiano?
Sì, è comparsa anche una lettera dove comunque dove Sharon è stata uccisa, ci sono tutti i giorni omaggi floreali, mettono fiori, biglietti, pupazzetti. È comparsa anche questa lettera in cui si invita a non essere omertosi e a fare il nome, perché qualcuno deve aver visto o sentito, che poi è quello che pensano anche gli inquirenti, che qualcuno possa aver visto o sentito, perché in quella via, è una via molto centrale e c'è molto passaggio, anche allora noi ci siamo passati anche a tarda ora ed è vero che passano molte persone in bicicletta, a piedi, in macchina.
Quindi questo
e
anche è nel cuore dell'estate, diciamo.
Esatto, sì, quando comunque le persone dormono con le finestre aperte, fa caldo, e c'è chi appunto si affaccia a fumare la sigaretta, c'è chi comunque ha le finestre aperte, è difficile proprio non aver sentito l'urlo di Sharon, la sua richiesta d'aiuto. Qualcuno l'ha sentita, si è affacciato alla finestra e dice però di non aver visto nulla se non Sharon che era ancora in piedi e barcollava. Però come qualcuno ha visto Sharon, è anche possibile che qualcun altro abbia visto anche una persona allontanarsi, ed è quello che stanno cercando di scoprire gli inquirenti in queste 3 settimane ormai sono passate dal delitto.
Era tra il 29 e il 30 luglio.
Il 29 e il 30 luglio, esatto. In paese c'è molta paura, perché comunque aleggia un po' questo sospetto che ci sia un assassino in libertà, che possa essere qualcuno che abita in paese, e davvero sono cambiate le abitudini, perché la gente adesso fa molta più fatica a uscire, poca gente di sera, le ragazze, soprattutto le donne evitano di uscire a passeggiare, a camminare, e insomma è un paese cambiato in queste 3 settimane.
Speriamo che le
non
indagini,
solo Terno d'Isola,
certo, immagino che non riguardi solo il paese, speriamo che le indagini in qualche modo arrivino ad una svolta, in qualche modo tranquillizzino, per modo di dire, anche queste comunità. Catiuscia Manenti, giornalista dell'Eco di Bergamo, grazie per essersi collegata con noi e averci dato le ultime notizie a proposito del giallo, appunto, della Bergamasca. 18:58 e 12 secondi, arrivano le notizie del GR delle 19, condotto questa sera da Maria Piera Ceci.
Effetto estate.
19:13:50, riprendiamo seconda parte di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24. Di nuovo buonasera da Marco Santoro e Giorgio Giardino in redazione, buonasera da Carlo Salvatore ora in regia. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp. In questi giorni fa discutere la decisione di ATAC, che è l'azienda che a Roma gestisce il trasporto pubblico, quindi metro, bus e tram, di prevedere incentivi per scoraggiare le assenze sul lavoro dei conducenti dei mezzi. Alcuni giornali hanno parlato di premi per gli assenteisti. L'ATAC e l'amministrazione comunale hanno smentito questa interpretazione, così recita la nota ufficiale. Un pezzo di retribuzione del secondo livello contrattuale sarà legata alla presenza in servizio alla guida. Alla retribuzione prevista dal contratto nazionale si aggiungerà un livello retributivo aziendale che dovrà essere discusso con i sindacati. Alessandro Farina, segretario regionale FILT CGL Roma e Lazio, buonasera, bentrovato.
Buonasera a lei e ai vostri radioascoltatori.
Allora Farina, se ho capito bene, tra diciamo le interpretazioni che corrono su questa iniziativa di ATAC, meno ti assenti più guadagni, è così?
Ma diciamo così, le notizie che sono uscite in queste ultime ore su alcuni organi di stampa le possiamo catalogare in qualche modo un po' come fake. Provo a spiegarmi meglio,
certo.
Nel senso che
l'abbiamo chiamata apposta.
Sì, dico questo. Intanto partiamo da un assunto, cioè che ATAC è una società senza in questo momento un contratto di servizio. Siamo in regime di proroga fino al 31/12 di questo anno. Il PEF, il piano economico finanziario, deve essere ancora votato in Campidoglio. Il PEF sono sostanzialmente le linee guida per poi fare il contratto di servizio. Quindi quello che è stato detto sarebbe in un ipotetico contratto di servizio che ancora non esiste. Quindi se noi partiamo da questo assunto, capiamo già benissimo che il tema è un po' più ampio, cioè che si sta a cercare di distogliere, questo naturalmente è il nostro punto di vista, l'attenzione da quelli che sono invece le reali problematiche, cioè è evidente che c'è una chiara volontà di appunto distogliere l'attenzione, perché il problema reale invece è quello del settore dei trasporti, sulla carenza di risorse. Cioè noi abbiamo una necessità impellente di maggiori risorse, perché altrimenti il settore così non tiene. E siccome ATAC è l'azienda maggiore che rappresenta questo settore, ATAC è in piena difficoltà. Le do semplicemente un dato. Luglio 2023, luglio 2024, meno oltre 200 autisti. E stiamo andando incontro all'anno giubilare, quindi lei capisce benissimo che ATAC, così come tutte le grandi aziende di trasporto in questo paese, avrebbero necessità assoluta di maggiori risorse e di un piano assunzionale, questo per Roma in particolare, straordinario per far fronte alle necessità rispetto all'anno giubilare.
Ecco, questo dato, assenteismo al 13% tra i conducenti dei mezzi pubblici a Roma, è vero?
Ma intanto il termine è completamente sbagliato, non si può parlare di assenteismo, che è un termine chiaramente che rispediamo tranquillamente al mittente. Questo è un personale, anche qua provo a dare dei dati oggettivi che sono incontrovertibili. Oggi il personale viaggiante di ATAC ha una media di ferie pregresse, maturate, non godute di 32. 32 giornate sono sostanzialmente quelle che ogni autista matura in un anno di lavoro, quindi questo significa che ogni lavoratore di media ha un anno di ferie maturate e non godute, proprio dovuto al fatto che c'è una carenza di personale, ma nulla a che vedere con l'assenteismo. Ripeto, un termine sbagliato, non è quello, perché all'interno di questo, di questa percentuale che viene sbandierata ai 420, ci sono quelli che sono i diritti maturati attraverso appunto battaglie sindacali che vengono da lontanissimo, quali appunto il diritto a poter accudire personale che non, diciamo così, usufruisce dei benefici della legge 104, così come i congedi parentali. Hanno fatto un po' un minestrone perché, come ho detto, l'obiettivo dal nostro punto di vista è un altro, cioè quello di distogliere l'attenzione sui reali problemi.
Ecco, ma un'eventualità di un premio, diciamo così, di quel genere, meno ti assenti più guadagni, da parte vostra ci sarebbe un assenso? Insomma, ci sarebbero le basi per discutere?
Ma stiamo parlando di acqua calda, nel senso che tutte le aziende fanno contrattazione di secondo livello legata alla produttività e quindi alla presenza. No, quello è un tema che affronteremo nella massima serenità, lo faremo diciamo a cominciare dal mese di settembre, così come tanti altri temi che sono all'ordine del giorno, a cominciare dai carichi di lavoro che ormai sono diventati insostenibili.
Ecco, quanto lavora mediamente un autista? Chiaramente qui parliamo di contratti a livello nazionale, e quanto guadagna?
Allora, oggi un autista da contratto nazionale lavora 39 ore settimanali, la paga media, diciamo così, un nuovo assunto, per esempio uno di questi nuovi assunti che sta appunto entrando in questi giorni nella società ADAC, non supera le 1.400 euro. Quindi voi capite bene che c'è una difficoltà enorme. Una volta questo era un lavoro ricercato, oggi non lo vuol fare più nessuno, perché le condizioni non solo economiche ma anche lavorative, appunto con i carichi di lavoro e tutto ciò che ne consegue, non lo rende chiaramente più un settore attraente.
Grazie Alessandro Farina, segretario regionale FILT CGL Roma e Lazio. E ora chiamo in causa Giampiero Falasca, jus laborista, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, ben trovato.
Salve, buonasera
allora,
a voi.
Allora, come ci spiegava Farina, in realtà non c'è ancora nulla di scritto, è un'ipotesi sulla quale eventualmente si ragionerà, come appunto nell'ambito di tutto quello che riguarderà il contratto di servizio. Ecco, ma questo premio anti-assenteismo ha fatto molto discutere, molto rumore. Dal suo punto di vista, la produttività può essere misurata solo su questo?
Allora, guardi, intanto credo che la definizione che diciamo viene usata in questi casi sia sbagliata, perché questi premi che esistono in tutta Europa, in tutte le società di trasporto pubblico locale d'Europa, da Londra a Parigi, sono premi anti-assenze. Perché faccio questa differenza? Perché si parla di assenze illecite, cioè questi premi, questi incentivi servono a convincere le persone a non usare degli strumenti che lecitamente potrebbero utilizzare. E sa, la sua domanda io la capisco, dice, ma come misuro la produttività? Ora, se io ho degli insegnanti, posso pensare che la produttività la misuro sul livello di apprendimento degli studenti, ma se io devo fare trasporto pubblico locale e devo portare la gente a guidare e a rinunciare a quelli che potrebbero essere dei permessi, dei diritti, sentivo il sindacalista prima che spiegava bene dal mio punto di vista la situazione. Quindi devo incentivare le persone a lasciare qualcosa che potrebbero utilizzare e fare più ore alla guida. E quindi se lei cerca su Google questa polemica, mette produttività, autisti e quant'altro, vede che ogni 2-3 anni riesce fuori, perché si gioca un po' con le parole. È chiaro che se la racconto come, ma che devo pagare le persone per fare il loro lavoro, devo premiare le persone, è chiaro, chi sarebbe d'accordo? Nessuno, anzi siamo tutti pronti a scandalizzarci, ma qui la questione è diversa. Si chiede, si prova a stimolare un di più rispetto al normale svolgimento del lavoro. Quando dico normale dico l'esercizio dei diritti che prevede il contratto, che prevede la legge e quant'altro. Poi insomma tutto è perfettibile e migliorabile, però io ogni volta resto basito da questa polemica che ricorre, veramente l'invito
poi,
anche
poi indubbiamente tutto quello che riguarda Roma, la pubblica amministrazione ha, diciamo così, una suggestione mediatica particolare. Ecco, ma questi
sono romano, non sono eccellenti i trasporti romani, possono migliorare, quindi capisco questo.
Ecco, però questi premi di produzione e le indennità di risultato alla fine si rivelano veramente efficaci?
Ma guardi, se sono costruiti su misura, sì. Io faccio tantissima contrattazione di secondo livello per le aziende e bisogna indovinare innanzitutto le metriche, cioè quelle sapete misurare, e poi fissare degli obiettivi raggiungibili e credibili. Sono anzi Confindustria, i sindacati, sono ormai un decennio che sono d'accordo su questo fatto, cioè più che fare aumenti indifferenziati per tutti, bisogna lavorare proprio sulla contrattazione di secondo livello e sulla distribuire il reddito dove viene prodotto di più e meglio. Quindi sono assolutamente efficaci se sono costruiti, come le dicevo, insomma, con dei criteri di appropriatezza. E guardi, mi viene da dire, so che mi attiro in antipatia tanti,
no,
che
perché dica, fatto, dica, dica.
No, nell'esempio fatto è proprio giusto, cioè bisogna proprio per fare la produttività del trasporto pubblico locale bisogna lavorare sulle assenze, non sull'assenteismo, sulle assenze. E se dovessimo fare un premio di produttività per un'università, ovviamente dovremmo lavorare su altri target. E così si fa, insomma. Poi è chiaro che insomma le questioni del lavoro io vedo sempre, finiscono sempre spesso in un tritacarne mediatico, per cui è difficile ragionare in maniera sottile e sofisticata. Quindi un attimo, che è una questione.
È chiaro, sì. Ma infatti ora stiamo in qualche modo anche facendo chiarezza su questa polemica estiva. E si dice però in generale in Italia, nella pubblica amministrazione c'è un problema di equità. L'idea è che c'è chi guadagna molto poco per quello che fa, prima abbiamo sentito i vigili del fuoco, un mestiere a rischio e non solo quello, e chi invece per quello che fa o non fa guadagna fin troppo.
Vabbè, questa adesso è una domanda veramente quasi esistenziale. Diciamo che diciamo una cosa diversa, che la nostra pubblica amministrazione, come sa chiunque ha bisogno di un certificato, di un servizio, mediamente non eccelle, mediamente ho detto, quindi abbiamo delle punte di eccellenza in alcune città, in alcuni servizi, ma mediamente non eccelle. Quindi io non vorrei essere il ministro della funzione pubblica, perché il vero tema che dovrebbe avere un ministro e che devono avere gli amministratori locali è come fa funzionare la pubblica amministrazione, che purtroppo è in uno stato abbastanza drammatico. Questo assolutamente sì. Quindi io più che un tema di diseguaglianza vedo proprio un tema di un livello di inefficienza abbastanza alto in tutti i gangli della pubblica amministrazione. Ora ovviamente tutti quelli che lavorano in un'amministrazione che funziona le manderanno una mail e protesteranno
contro
questa
caso.
Generalizzazione, e hanno ragione, mi scuso con loro.
No, però vabbè, ma è chiaro. Io l'avevo posta chiaramente in maniera molto generale ed era inevitabile che poi si finisse così. Grazie davvero Giampiero Flasca, giusto lavorista, editorialista del Sole 24 Ore. E allora ieri qui Effetto Estate abbiamo parlato a lungo del caro affitti per gli studenti nelle città universitarie, con Milano che, come ha registrato una ricerca, è sempre più cara. Una singola costa mediamente 637 euro al mese, più 4% in un anno. Per un posto letto in una camera doppia occorrono 353 euro. Per un monolocale da 15 metri la richiesta può arrivare anche a 750 euro. Oggi torniamo su questo perché tra le iniziative avviate per calmierare gli affitti c'è un progetto del Politecnico di Milano. Si chiama StudMe Home. Giuliana Costa, professoressa associata in sociologia generale al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, è l'ideatrice di questo progetto, è collegata con noi. Buonasera, bentrovata.
Salve, buonasera.
Allora, com'è nato, come si è sviluppato questo progetto?
Dunque, questo progetto ha una lunga gestazione nella mia testa, perché per anni ho testimoniato le difficoltà nel mercato dell'affitto dei miei studenti. Quindi è tutto nato da uno scambio di storie con gli studenti, uno scambio richieste di aiuto, e mi sono resa conto che il tema era abbastanza difficile da affrontare, perché in realtà ci sono pochissimi studi sul mercato privato dell'affitto. Oggi il tema è quello degli studentati, ma poiché il tasso di copertura degli studentati è e sarà, nonostante gli investimenti fatti col PNRR, molto bassa. Quindi i ragazzi stanno nel mercato dell'affitto, stiamo parlando ovviamente dei fuorisede.
Certo, ecco, ma cosa, questo progetto in che cosa consiste?
Dunque, consiste in una a due parti principali, una parte di ricerca e una parte di intervento con lo sviluppo di un servizio. Noi in realtà non abbiamo nessuna pretesa di calmierare gli affitti, perché va da sé che il mercato diciamo un oggetto molto complesso. Il nostro obiettivo è quello di aiutare gli studenti a navigare in questo mercato, che è un mercato, ahimè, molto difficile.
Navigare in che senso? Navigare in che senso?
Navigare nel senso di non sbattere la testa e farsi male nel tentativo di accedere ad una casa e mantenerla. Ecco. Quindi stiamo cercando di capire. Se vuole le do anche qualche riferimento. Abbiamo capito, abbiamo fatto una survey molto, molto certo, estesa con oltre 4.000 studenti. Per il momento abbiamo elaborato i dati solo per quelli del Politecnico di Milano, che sono oltre 3.000. Tra l'altro risposte arrivateci nell'arco di 24 ore, quindi si vede che...
È un tema sentito, tema... certamente, certamente. E cosa è emerso da questa ricerca?
Dunque, è emerso che sentivo i dati che ha ricordato dalla
sì, quella era la ricerca di immobiliare.it, noi abbiamo introdotto appunto partendo da quei dati. Cosa dice appunto la ricerca?
Ecco, la ricerca dice che dunque, mediamente gli affitti, non ritorno sul tema dei costi. I nostri dati sono un pochino più alti di quelli che avete riportato, soprattutto per gli studenti stranieri. Le stanze sono più, si avvicinano più ai 700 euro. C'è un processo di noi l'abbiamo chiamato roomification, no? Di stanzializzazione del mercato. Insomma, oggi quando si dice cerco casa, non cerco casa, cerco una stanza. Cerco una stanza da solo, cerco una stanza condivisa, ma i nostri valori sono più alti di quello che lei ha
Gli studenti cosa dicono?
E gli studenti dicono, per il 90% ci hanno detto che sono, il loro budget prevedeva un valore più basso, quindi per il 90% si trovano a fare degli arbitraggi con altre spese, no? Quindi pago di più per la casa, e quindi stiamo parlando del 90% ha detto questo, pago di più per la casa e allora spendo di meno per altre cose, come dire, ci si stringe di più. Quello che a me fa un po' effetto è che ho sentito, no, anche in seguito alla protesta degli studenti iniziati l'anno scorso da Ilaria Lamira, che peraltro è nel nostro progetto, l'abbiamo coinvolta, qualcuno critica gli studenti come dicendo che sono dei viziati, no? Perché vogliono stare a Milano.
Sì, vogliono stare troppo vicino all'università.
Sì, però molto, diciamo che i costi non cambiano molto lungo le linee della metropolitana fuori Milano, quindi dobbiamo stare un po' attenti. E quello che qua non si dice mai, è che dietro agli studenti ci sono le famiglie. Dalla nostra indagine...
Ecco, mi perdoni, però ce lo chiedono anche gli ascoltatori. In sostanza, questo progetto è una ricerca che deve analizzare il caro affitti per arrivare anche a determinare buone pratiche, da quello che posso capire.
Allora, un tema è quello del caro affitti, ma è uno dei temi.
Sì.
Noi vogliamo cercare di capire che cosa sta succedendo in questo mercato. Allora, se ci sono male pratiche, se ci sono
degli abusi
esatto, ma sia da parte dei proprietari che da parte degli intermediari dell'economia, sì. Quindi agenti immobiliari, le piattaforme, sì. Perché oggi, come sappiamo, che si cerca casa,
certo.
Ecco. E quello che emerge dalla ricerca, e poi passo al tema servizio, è che le reti informali contano ancora moltissimo, cioè si usa internet, si usano,
quindi il passaparola, in sostanza il passaparola.
Il passaparola è importantissimo, sia diciamo in forma digitale, quindi sia nei gruppi.
Vabbè, il passaparola, la passaparola, diciamo, l'informale, diciamo, esatto, così contatto, esatto. E poi
ovviamente conta saper appunto destreggiarsi in questa miriade di informazioni che molto spesso sono non veritiere, diciamo. Abbiamo rilevato che soltanto il 30% degli studenti non ha riscontrato male pratiche nel mercato. Quindi vuol
quindi
dire
altri
che
70 invece gli altri 70, esatto, in qualche modo sono sentiti.
Esatto. Con degli effetti molto pesanti. Per esempio, quasi il 50% riferisce di aver perso del denaro. Quasi il 25%, quindi uno su quattro, ha dovuto ritardare, ha subito dei ritardi negli studi, e quasi il 40% addirittura ha avuto dei problemi psicologici, nel senso che
certo.
Quindi noi un po' per non so se c'è ancora del tempo.
Okay. Perché siamo,
allora rimando,
io la ringrazio,
al nostro servizio, al nostro sito, diciamo ai ragazzi di informarsi molto bene.
Bene.
Perché Milano è una bellissima città, ma in questo momento è complessa dal punto di vista abitativo.
Grazie. Giuliana Costa, professoressa associata in sociologia generale al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. 19:34, ci fermiamo per una pausa.
Ciao, sono Enrico Pagliarini. Fino al 31 agosto vi aspetto su Radio 24 con le nuove puntate di 2024 speciale Intelligenza Artificiale. Tutto quello che dovete sapere sulla nuova rivoluzione in modo chiaro e semplice dalla voce degli esperti. In onda il sabato alle 12 e alle 21 oppure in podcast su radio24.it e tutte le piattaforme audio.
Effetto estate.
Ultimi 20 minuti o poco più della puntata odierna di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24, 349-238-6666 per i vostri messaggi, SMS e WhatsApp. Rimaniamo a Milano, dove si sa tutto è più caro, come abbiamo sentito anche dall'ultima ospite. Non solo gli affitti, costa di più mangiare, costano di più i servizi, per esempio il biglietto dei mezzi pubblici, 2,20 euro, è il più caro d'Italia, e quindi sempre più famiglie, non solo famiglie ma anche single, non ce la fanno più a mettere su pranzo e cena. Oggi, passeggiando per Viale Monza stamattina intorno alle 9, di fronte a me si è stagliata l'immagine di quello sostanzialmente di cui stiamo parlando. Ad un certo punto, tra i marciapiedi ancora semideserti, mi è apparsa una umanità in coda, una fila lunghissima. Erano decine e decine di uomini, donne con bambini, anziani, ragazzi, stranieri, italiani, in attesa di entrare in uno dei due centri di pane quotidiano, la Onlus, che da 126 anni distribuisce generi alimentari a chi ne ha bisogno, appunto, per campare. Luigi Rossi, consigliere di Pane Quotidiano, buonasera, ben trovato.
Buonasera a lei, buonasera a tutti.
Allora, da quello che posso aver capito, io mi sono imbattuto in questa coda un po' per caso. Io non sono di Milano, stavo facendo due passi e sono stato in qualche modo impressionato da questa fila. Ecco, quest'estate mai così tanta gente, mi conferma?
Ma le confermo che durante tutto il 2024 mai così tanta gente. Da conti fatti, se facciamo un breve forecast, quest'anno supereremo 1.600.000 passaggi. E il 2024 un anno sicuramente da record.
E rispetto appunto agli anni precedenti, percentualmente, in maniera orientativa, quanti sono in più?
È un 20% in più o meno, largo circa. Tenga presente che c'è una presenza media tra i 200 di quasi 4.000 persone, 4.000 passaggi al giorno, con punte addirittura quasi di 5.000 solitamente al sabato. E quindi diciamo che dai soliti 3.000-3.500 c'è stato un aumento considerevole di un 20-25% circa.
Ecco, io in coda ho visto persone che mai avrei detto.
Ma così è, infatti nell'immaginario collettivo si pensa che a Pane Quotidiano vengono i clochard. Non è vero, i clochard non vengono, perché se a un clochard gli diamo un pacchetto di pasta o dei cibi da cuocere, il clochard non ha modo di cuocere i cibi. Da noi vengono persone normali, da noi viene quello della porta accanto. E quindi è una realtà che effettivamente sta prendendo sempre più forma, perché giustamente, come dicevate voi in precedenza, c'è una perdita del potere d'acquisto. Perché? Perché Milano è diventata a tutti gli effetti una capitale europea, con i pregi e i difetti, se vogliamo, delle capitali europee, no? Mi sembra un po' un excursus come quando con quello di Londra, no? Cioè, oggi uno che va a lavorare a Londra deve abitare a 50 km da Londra, e di questo passo uno che vorrà venire, anche un giovane, a lavorare a Milano con uno stipendio di 1.300-1.400 euro non credo possa vivere a Milano, quindi dovrà andare distante da Milano, no? Questo un po' le motivazioni che mi sembra di riscontrare. Poi chiaramente la perdita del potere d'acquisto la fa certamente da Leone.
Ecco, questa fila era costituita appunto da persone di varie condizioni a vederle, perché alcuni davano l'idea magari di essere in una situazione di disagio, altri assolutamente no, anzi i più, ecco, poi ricevono, cosa ricevono? Ricevono appunto del pane, che in qualche modo si ricollega anche al vostro nome, ma anche altri generi alimentari, cioè praticamente c'è una dose per tutti?
Assolutamente sì. Noi diciamo che la nostra razione tipo è un 350 grammi di pane, un litro di latte, due yogurt, un pacco di pasta con relativo magari sugo di pomodoro o di ragù, e poi del formaggio, talvolta anche dei salumi, e sicuramente non mancano dei dolci che possono essere o della cioccolata o addirittura dei budini o dei tiramisù, e poi anche della frutta e della verdura.
Ecco, ma uno può venire tutti i giorni?
Uno può venire tutti i giorni, non servono chiaramente particolari permessi per poter venire a Pane Quotidiano. Il nostro motto è abbastanza chiaro, e che dice, così recita: fratello e sorella, nessuno qui ti domanderà chi sei, né perché hai bisogno, né quali sono le tue opinioni. E questo sta a significare semplicemente che noi non vogliamo prevaricare la dignità di coloro i quali si mettono ordinatamente in fila per una razione alimentare, e sostanzialmente questa frase, secondo me, racchiude, certo, il principio di inclusione che oggi, di cui oggi se ne parla tanto. 126 anni fa forse avevano più chiaro il concetto di inclusione rispetto a quello che siamo noi oggi.
Ecco, c'è però chi in qualche modo poi ne fa merce di scambio. Io mi hanno offerto qualcosa stamattina.
Purtroppo questo è un po' il punto d'oles, che dirle, per tre o quattro persone sciocche e stupide che probabilmente cercano per poche decine di centesimi mercanteggiare un pacchetto di prosciutto piuttosto che uno yogurt, abbia pazienza, lì siamo alla guerra dei poveri.
No, certo, c'è la
colpa di 3-4 sciocchi.
No, è chiaro, questo però racconta appunto anche questa situazione di disagio. Ho visto, certo, che addirittura c'erano anche persone che in realtà barattavano sostanzialmente. Certo, io ti do, certo, questo, certo, tu mi dai quello. Ho visto anche alcune signore, in particolare due persone anziane, che si vergognavano, hanno mandato avanti altri.
Sì. Diciamo che tutto vero, tutto corretto quello che sta dicendo, quindi lei è stato un ottimo osservatore.
Ma ha fatto il cronista, ogni tanto mi capita. Ecco, ma da dove provengono tutti questi prodotti e diciamo come riuscite a racimolarli?
Ecco, con sommo piacere le dico che ci vengono regalati direttamente dalle aziende produttrici. Sono le famose eccedenze, quindi eccolo qui lo spreco buono, lo spreco positivo, no? Un'azienda che produce in eccedenza, e di conseguenza queste eccedenze vengono date a Pane Quotidiano. Poi le dico, che so, guardi, una curiosità, sì, un noto pastificio ci regala della pasta solo e semplicemente perché anziché fare eccedenza hanno sbagliato a farla, nel senso che il punto di rottura sulla bollitura era di 9 minuti e non di 11.
Ma non è un problema,
se poi il fusillo un po', certo, attaccato, non, certo, è un problema.
Non possiamo comprarlo al supermercato, ma possiamo mangiarlo. Quindi,
sì,
quindi.
No, ci vengono regalati, e tenga presente che noi come valore commerciale di alimenti in un anno, il nostro valore commerciale è intorno ai 24-25 milioni. Lei capisce? Certo. Lei capisce che se noi dovessimo in qualche modo dover acquistare gli alimenti, da 126 anni che esistiamo, non dureremmo le prossime 126 ore. Quindi è chiaro che non li acquistiamo, ci vengono donati da queste aziende che sono meravigliose, che ci donano tutti questi cibi che, ribadisco, sono eccedenze, ma per noi sono molto importanti, perché la nostra razione alimentare diciamo che sostanzialmente ha un valore commerciale di 15-18 euro all'incirca, e se una persona viene tutti i giorni a Pane Quotidiano, poniamo il caso il pensionato che percepisce 1000 euro al mese, praticamente fa un saving di circa 350 euro.
Certo.
Oppure, se ci piace dirla diversamente, è come se venire a Pane Quotidiano avesse un aumento del 35% del suo reddito.
Sì, è chiaro.
Cioè, quindi diciamo che questi sono dati
incontrovertibili, certo.
E bisognerebbe chiaramente, no, fare degli approfondimenti, ma certamente noi non siamo dei politici né dei partitici, ci limitiamo a contrastare gli effetti, ma non è un nostro compito studiare e capire quali sono le cause.
Ecco, però per fare tutto questo ci vogliono tanti volontari, e leggo sul vostro sito che viene rinnovato l'appello appunto a chi volesse di farsi avanti.
Sì, diciamo che sostanzialmente devo dire che sono sempre di più, di questo ne siamo orgogliosi e fieri. Un complimento quindi a tutti gli italiani, soprattutto a tutti i cittadini milanesi, i quali rispondono con molta determinazione alla nostra richiesta di volontariato. Quindi devo dire che effettivamente sono molto orgoglioso e soddisfatto di questi benemeriti cittadini.
Grazie a lei, grazie a questi cittadini che si offrono per gli altri. Luigi Rossi, consigliere di Pane Quotidiano. È alle 19:45 e 30 secondi, è il momento del tour tra i festival estivi. Questa sera idealmente lanciamo il microfono a Ferrara, Basker Festival 2024, la 37esima edizione del Festival Internazionale dei Musicisti di Strada. E allora chiamo in causa Rebecca Bottoni, presidente e direttrice artistica del festival. Buonasera, ben trovata a Radio 24.
Buonasera a tutti, grazie mille.
Allora, siete partiti ieri?
Siamo partiti ieri ed è un festival che ha cambiato alcuni tratti rispetto agli anni scorsi, con dicevo di spettacolo, mostre, talk. Al momento sono proprio davanti a un talk perché diciamo che stiamo indagando come scoprire nuove strade, no? Non solo le strade dei Baskers, ma anche le strade in senso lato, sulla creatività, come può supportare la vita delle persone. Quindi stiamo diventando un po' più grandi.
Ecco, da tutto il mondo.
Da tutto il mondo, sì, ci sono state 985 richieste, scusate la voce, ma essendo in pieno festival siamo già così. E al momento ci sono oltre 60 spettacoli al giorno, 200 artisti, dico il più lontano credo che sia dalla Corea del Sud, Los Angeles, Argentina, e quindi sì, è un momento di multiculturalità vera.
Ecco, il festival diffuso.
È un festival diffuso perché siamo in spazi sia aperti, strade, parchi e anche luoghi interni come una limonaia, il Palazzo dei Diamanti, quindi scopriamo posti nuovi, chiusi, diciamo, interni ed esterni proprio grazie alle musiche e agli spettacoli dei Baskers.
Ecco, il motto, la campagna La strada è bellissima, ho letto nella vostra presentazione, la strada come grande palcoscenico.
È un grande palcoscenico, poi come dico sempre i Baskers, diciamo che non basta suonare in strada per essere Baskers, quindi è proprio un genere specifico, un esercizio, studio, e la strada è il palcoscenico naturale che però va curato come se fosse un palcoscenico, anzi molte volte punto di più, diciamo che è anche molto ecologici.
A volte però ci sono dei problemi di convivenza.
Sì, effettivamente, perché ci sono tante esigenze contemporanee, proprio perché la strada diciamo che non è un luogo definito, ma io devo guardare da tempo, faccio questo lavoro, quindi dove ci sono i cassonetti vengono spostati, i ciotoli, se ci sono i trampoli, residenti, quindi sono tantissime variabili, però è uno spettacolo che si fa insieme, no? Lo spettatore che da passante diventa spettatore non sa chi incontra, ecco lì è il momento in cui scatta la magia.
E poi scattano anche i talenti lungo la strada, ci sono tanti esempi.
Sì, ci sono stati, la rappresentante di lista è stata qui nel 2014, quando ancora non era la rappresentante di lista, diciamo così, come nome conosciuto, ma anche tanti nomi famosi, già famosi, perché abbiamo avuto Gianna Nannini, Daniele Silvestri, Lucio Dalla, che fu forse colui che più di ogni altro nel 1989 credette in un'idea per una città di provincia, ecco, diciamo, sicuramente visionaria, e loro, tutti loro, hanno sempre avuto quella con lo sguardo, Lucio Dalla proprio lo disse, ma e se non ci ferma nessuno? Perché in effetti è quello la caratteristica principale, far fermare le persone che non sanno che tu sei lì, e quindi questo va oltre la fama.
Certo, certo. Allora, 10 ore di spettacoli non stop ogni giorno?
Sì, cominciamo alle 18 fino alle 4 di notte, ovviamente con varie tipologie. Ci sono talk, laboratori, approfondimenti, mostre. C'è una mostra sui tombini, che è anche questo.
Sui tombini? Sui tombini. Ah, addirittura è un oggetto da mostra, il tombino.
Ci sono tombini che raccontano la storia della città, e quindi è un'archeologia industriale, quindi non è solo l'SPQR romano, che diciamo quello che conosciamo di più come la bocca della verità, che era un tombino, ma proprio dalla Norvegia, perché nei viaggi per trovare i Baskers si sono trovati anche i tombini, quindi tante cose interessanti. Ecco.
Quindi la strada protagonista tra musicisti e tombini. Grazie Rebecca Bottoni, presidente e direttrice artistica del Festival Ferrara Basker Festival 2024, giunto alla 37esima edizione. Noi invece siamo giunti alle 19:50, e quindi è ora della pagina dedicata allo sport. Stasera calcio, e non chiacchierato, ma calcio dal vivo, e già calcio di coppa. Tra pochi minuti infatti al Franchi di Firenze la Fiorentina scende in campo per l'ennesima avventura, la terza consecutiva in Conference League. Si gioca l'andata dei play-off, i viola ospitano gli ungheresi del Puskas Academia. Il nome della squadra deriva proprio dal fuoriclasse della Honved e del Real Madrid, e tra l'altro è il club del paese di Orban. E allora respiriamo l'atmosfera da stadio collegandoci con il Franchi, con la nostra Ilaria Masini, la voce di Radio 24 dalla Toscana. Ciao Ilaria.
Ciao, buonasera.
Allora,
esattamente proprio così.
Bisogna sfatare il tabù.
Sì, a piccoli passi, ricomincia dai playoff la Fiorentina, dicevi giustamente, è la massima esperta ormai di questa competizione della Conference League, perché è arrivata in finale negli ultimi 2 anni consecutivi, e le finali sono andate entrambe male, perché l'anno scorso ha perso Atene, l'anno prima Praga, e questa volta con l'euforia di Palladino, perché per lui è tutto nuovo, per la Fiorentina no, è un'esperta di Conference, però per Raffaele Palladino, nuovo allenatore, prima che era Vincenzo Italiano, per lui sì, è l'esordio assoluto in Europa, e quindi nella sua carriera ovviamente da allenatore, poi da giocatore ci aveva già giocato con la maglia del Genoa, però per lui è una serata speciale. Ci sono anche altri motivi di grande interesse, perché torna in porta David De Gea dopo 12 anni nel Manchester United e un anno di stop. Questa sera torna, dopo mancava dal giugno del 2023, torna fra i pali un giocatore di spessore internazionale come David De Gea, che ha deciso di ricominciare qui da Firenze. Questo è uno dei piccoli spunti personali, oltre a quello di Palladino, di questa partita. Stanno leggendo in questo momento le formazioni ufficiali, c'è la sorpresa di Beltrán in attacco e non di Ken, e c'è circa 10.000 persone allo stadio di Firenze a aspettare che riparta questa avventura di Conference League.
Ecco, il tifo fiorentino è molto caldo, anche molto esigente. Come sono rispetto alla campagna acquisti? È arrivato Gudmundsson, cioè c'è questa volta un po' di soddisfazione, oppure in qualche modo non si è completamente soddisfatti?
Sai, il mercato non soddisfa mai fino in fondo in nessuna piazza, quindi qui a Firenze viene chiesto ancora almeno un difensore, almeno un centrocampista e forse anche un altro attaccante, anche se stasera gioca Beltrán, e quindi Palladino ha dato subito l'indicazione che il vice Ken può essere lui, e comunque se la giocherà. Aspettano tutti quali sono le entrate, e soprattutto aspettano di andare a vedere come va a finire la situazione nel Comunzale. Si è parlato da poco, proprio da pochi istanti, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha detto: ad ora non ci sono le basi per fare questa operazione, mancano 8 giorni, ha detto, poi vedremo come andrà a finire, ma noi lo possiamo tenere come Fiorentina ovviamente, ha detto ad ora non ci sono le basi per l'operazione, quindi diciamo che buona parte del mercato della Fiorentina passa anche dalla cessione o meno di Nico Gonzalez, e poi Firenze aspetta anche di vedere l'esordio del grande colpo di quest'estate, cioè Gudmundsson, che è ancora un piccolo problema muscolare, quindi anche questa sera non è stato convocato, però le prossime partite di campionato lui spera prima della sosta di farsi vedere il colpo costato potenzialmente, se verranno pagati anche tutti i bonus, 28,5 milioni di euro, che sarebbe l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina.
Però incombe la vicenda giudiziaria sull'islandese, c'è in ballo un processo per un'accusa molto grave che potrebbe anche portarlo addirittura in carcere.
No, è un'accusa di molestie nel suo paese, in Islanda. Lui ha risposto nella conferenza di presentazione di pochissimi giorni fa, lui ha detto: io sono fiducioso, sono innocente, credo nella giustizia, non ci sono problemi, non sono condizionato da un punto di vista psicologico, e ha anche detto che il processo sarà breve perché sarà a settembre. Lui si è detto molto tranquillo, ricordiamo anche che lui è stato assolto in primo grado e quindi arriva al processo d'appello comunque con la sua sicurezza e la sua tranquillità, che da questo punto di vista sia tutto a posto.
Ecco, tornando alla conference, quest'anno partecipano squadre di un certo livello, non che prima non fossero di livello, ma indubbiamente ci sono nomi piuttosto suggestivi a partire dal Chelsea.
Sì, il più suggestivo in assoluto ovviamente è quello del Chelsea. Guarda, anno dopo anno, visto che qui a Firenze ormai siamo abituati ad assistere alla Conference League, abbiamo visto proprio dal primo anno al secondo, e questo, come dicevi giustamente, il terzo, un alzarsi del grado della competitività. Quindi appena è stata vista la squadra del Chelsea in questa competizione, già Firenze pensa che sarà finale Fiorentina-Chelsea.
già si pensa alla finale, no, però...
Esatto, dice, poi se troviamo in finale del Chelsea cosa succede? Con West Ham perso 2 anni fa, con l'Olympiacos l'anno scorso, quindi diciamo che questo è proprio il terrore di incrociare sulla propria strada il Chelsea. Questa è una battuta, però ovviamente avere nella stessa competizione una squadra così forte e così tanto blasone. Stasera c'è Puskas Academia, però poi potrebbe esserci anche il Chelsea.
E invece il campionato, l'asticella dove la mettiamo per la Fiorentina?
L'asticella, visto che ogni anno è quella di cercare di migliorare, diciamo che l'anno prossimo a Firenze la parola Conference League non la vorrebbero più sentire, ma vorrebbero andare in Europa League. Perché se l'asticella si alza, almeno fare un passo in avanti in questa competizione che per Firenze è diventata, fra virgolette, una brutta abitudine, perché vuol dire arrivare settimo o ottavo posto. Quindi la volontà è quella di alzarsi almeno al sesto. È tutto nuovo adesso, dall'allenatore al modulo, cambiato completamente rispetto all'anno scorso, e quindi diventa anche difficile al mercato ancora in corso dire quale possa essere l'obiettivo. È stato chiesto più volte a Raffaele Palladino, però diventa veramente difficile senza sapere la squadra al completo, la rosa che avrai e anche cosa faranno le altre, perché ovviamente
non si gioca da soli, è chiaro che ogni campionato poi è qualcosa, purtroppo la linea è un po' disturbata, però sentiamo l'inno e sentiamo che si scalda il popolo fiorentino di fronte a questo esordio, a questo ritorno appunto in conference. Grazie per questa chiacchierata, Ilaria Masini, la nostra voce dalla Toscana. 19:57 e 15 secondi, allora il tempo per ringraziare chi ha scritto il diario di questa puntata, il diario dell'estate di Radio 24, che appunto è Effetto Estate, in regia Valeria Bernardi e Carlo Salvatore, in redazione Marco Santoro e Giorgio Giardino. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani 18:30, Effetto Estate.